veniva da supporre un collegamento fra il primo versetto e l'ultimo, nel senso che versetto 31 Gesù parla di uomini di questa generazione e nel versetto 35 dice che la sapienza sarà riconosciuta giusta, è riconosciuta giusta dai suoi figli. Quindi mi sembra di capire che appunto l'accoglienza del dono di Dio che si affaccia nel nostro mondo è legata a un problema di generazione, quindi la generazione del mondo appunto è in qualche modo impermeabile a ogni appello di Dio che chiede di essere amato. Invece appunto questi figli di cui parli del versetto 35 mi sembra di capire che sono i figli di Dio, quindi non appartengono alla generazione del mondo, ma riconoscendo appunto la sapienza che si rende visibile. Loro stessi vengono manifestati come appartenenti a un'altra generazione, una generazione dei figli di Dio.
Forse scopro l'acqua calda, ma a me è venuto da pensare che come nella parabola, nel confronto tra le due parti del testo, cioè questo gruppo di bambini che giocando in piazza uno diviso in squadre, una squadra, per esempio, canta e gli altri devono saltare, un'altra squadra, la prima squadra si lamenta e gli altri devono piangere. Quello che segue è venuto, Giovanni è venuto, il figlio dell'uomo, vanno intesi non come avvenimenti così casuali, ma come un'azione, operazione voluta. Desiderata, fatta apposta come è per la squadra che canta o che si lamenta, fa il lamento, e lo fa affinché l'altra squadra reagisca. Quindi queste cose sono state fatte, la venuta di Giovanni e la venuta di Gesù, proprio perché l'altra squadra che siamo noi, o la gente di quella generazione lì, avesse quel tipo di reazione. E invece la risposta è stata diversa, contraria. Questo è il problema. La non interpretazione dell'azione, del segno, del dono di Dio, come è stato detto, nella direzione desiderata da chi l'ha compiuta. Nei versetti precedenti si parlava di i pubblicani e i peccatori si sono fatti battezzare da Giovanni. Questi qui invece, la generazione di cui si parla oggi, ha fatto l'opposto. Quindi, ecco, bisogna intendere quindi alla fine che tutto ciò che avviene, tutte le persone che arrivano, parlando adesso di noi e dei nostri giorni, non sono delle cose casuali che succedono, che avvengono, che vengono, ma sono, come per Pietro in carcere, degli inviati di Dio e con uno scopo preciso per noi, per ciascuno di noi, e a noi sta quello di individuare qual è il messaggio che queste persone ci portano da parte di Dio e metterlo in pratica.
Anch'io penso che il testo del Vangelo di oggi vada letto insieme a quello che abbiamo considerato sabato e quindi nel contesto del discorso che Gesù sta facendo alla folla presente alla scena dell'arrivo degli inviati di Giovanni Battista e della loro ripartenza. Abbiamo visto che Gesù parla bene di Giovanni Battista, ma anche prende posizione verso di lui, mostrando i limiti, il più piccolo nel regno di Dio e più grande di lui. Anche il ritornello riportato al versetto 32 nel brano di oggi presenta insieme sullo sfondo le figure di Giovanni Battista e di Gesù che vengono confrontate, ma quello che appare molto evidente è che Gesù, mentre parla bene di Giovanni Battista, si pone al suo esatto opposto, perché Giovanni Battista, rappresentato dall'invito al lamento, esigeva una risposta di pianto per il riconoscimento dei peccati in vista della conversione e della remissione dei peccati stessi, mentre Gesù interpreta la propria venuta come un invito a cantare, a suonare il flauto e a ballare. Siamo dunque nella linea che trovavamo già nel capitolo quinto, quando in modo molto significativo ai discepoli di Gesù da parte delle autorità veniva posto il problema: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno suppliche, e lo stesso fanno anche i discepoli dei farisei, ma i tuoi discepoli, Gesù, mangiano e bevono. E Gesù aveva già risposto che infatti lo sposo è con loro, che loro sono i figli delle nozze e non possono non rallegrarsi. Quando lo sposo sarà tolto, allora digiuneranno. Dunque la proposta di Gesù è esattamente opposta alla proposta portata da Giovanni Battista, ma l'interesse del testo di oggi, per come viene presentato dall'Evangelista Luca, è che entrambi i messaggi, quello di Giovanni Battista e quello di Gesù, derivano dall'unica sapienza, che è la sapienza di Dio. Quindi i figli della sapienza sono quelli che in tempi diversi hanno accolto proposte diverse che venivano dall'unica sapienza di Dio. Il popolo e i pubblicani hanno accettato l'invito alla conversione portato da Giovanni Battista e così hanno riconosciuto giusto, lo vedevamo sabato, il piano di Dio nei loro confronti. Adesso quelli come il popolo e i pubblicani, per esempio Levi, di cui parlava il capitolo quinto, che accolgono il messaggio portato da Gesù, il suo invito alla gioia, alla festa, alle nozze, riconoscono giusto Gesù, non lo accusano, non lo respingono, ma gradiscono la sua compagnia, celebrano le nozze, cantano. Il passo di oggi sotto questo profilo diventa molto importante per tutto il confronto tra la figura e l'opera di Giovanni Battista, la figura e l'opera di Gesù, perché certamente gli evangelisti partono tutti considerando la preparazione della strada fatta da Giovanni Battista nei confronti di Gesù, ma poi finiscono col dire qual è la diversità. Alla fine Gesù è il vestito nuovo e il vino nuovo, quindi non si possono più indossare abiti vecchi, non si possono più utilizzare otri vecchi, è tutto nuovo. E questo è il frutto dell'azione della sapienza di Dio nella storia. Siamo figli della sapienza, siamo figli delle nozze e figli della sapienza, e non lo siamo per i nostri meriti e le nostre virtù, perché siamo nel popolo con i pubblicani, ma lo siamo semplicemente per grazia, perché avendo accolto questo invito ci siamo trovati a rispondere a tono alla squadra avversaria, e quindi veramente abbiamo cantato, abbiamo accolto l'invito a rallegrarsi. L'azione della sapienza di Dio viene illustrata nel Vangelo di Luca in diverse ricorrenze. Quello che si vede molto chiaramente è che è continua l'azione della sapienza di Dio, sia quando accompagna Gesù nella sua crescita, nel suo avanzamento in età e grazia, sia quando si manifesta attraverso il desiderio della regina del sud che affronta un grande viaggio per andare a ascoltare la sapienza di Salomone, ma qui c'è più di Salomone. La sapienza di Dio è quella anche che si rivela nel momento in cui i suoi discepoli si troveranno in fase di persecuzione e quindi saranno ispirati, assistiti, accompagnati dalla grazia di una bocca nuova e di un linguaggio nuovo. È la sapienza di Dio che parla e protegge i suoi figli. Quindi tutto sommato mi pare un testo molto bello che ci invita a vedere come si arriva al riconoscimento della giustizia di Dio non per il fatto che ci si comporta bene, ma per il fatto che si accoglie un invito, che si risponde a una grazia preveniente, che si dà l'assenso della fede. Ancora una volta mi pare che brilli la figura di Maria nel testo dell'Annunciazione, perché la sapienza di Dio la guida a dire di sì a quell'invito alla gioia, rallegrati. E Maria crede a quella gioia che le viene promessa, legata alla fecondità che viene dallo Spirito, e si abbandona lietamente all'annuncio del Vangelo.